redigio.it e la storia continua.
I primi circoli di Milano, quello della Piazza del Duomo dopo la distruzione del Barbarossa. A chi ama classificare tutto, tutto catalogare secondo uno schema o un ordine prefisso, si affaccia una domanda. Ma quale fu il primo circolo a Milano? A tale domanda non si può dare una risposta in via assoluta. Il circolo, la società, il club, come lo intendiamo i giorni nostri, è un'istituzione di importazione forestiera, che ebbe da noi vaste, simultanee fioriture, svariatissime per carattere, natura e importanza, talora minima, ma talora incerta o malcerta, ma seppur possibile riesce talvolta, nonché la classificazione, l'identificazione stessa di tale istituzioni. Ma ancora prima che il clubismo facesse strada anche in Italia, quando ancora non si parlava di circoli e di luoghi di ritrovo secondo la moda d'Oltralpe, esse esistevano già in potenza anche da noi. Anzi, qualcosa di analogo esistette certamente da noi anche in tempi lontanissimi. È difficile tuttavia per noi milanesi l'indagine storica di quei tempi. I frequenti, disastrosi incendi, le ripetute vandaliche distruzioni, la stessa espansione monocentrica dell'edilizia cittadina hanno fatto una vera e propria strage di documenti e di memorie antiche. Sicché ben poco, per esempio, sappiamo della vita privata dei milanesi nei tempi più lontani dei secoli bassi. Le scarse e deboli fonti alle quali possiamo attingere qualche lume vanno diradandosi e assottigliandosi sempre più man mano che si procede a ritroso nel tempo. Torna dunque a proposito il paragone di chi, volendo esplorare una caverna, vede il lume della sua lucerna illanguidire e non dare più che qualche fiocco barlume, sempre più rado, man mano che si inoltra nel tenebroso ignoto. Ebbero i milanesi, nel vescovo Ariberto, l'indole socievole e allegra, e non disdegnarono i lieti conviti e le festose radunanze, come non li disdegnano i nostri lontani nipoti? Ma per molti segni noi crediamo di sì. Nonostante la ruvidezza dei tempi, delle ferree armature e delle feroci usanze di guerra, a cagione delle quali non possiamo immaginarci un uomo di quell'epoca, se non in fiero cipiglio e veste di guerriero. Sappiamo intanto di una società milanese progredita e civile in relazione ai tempi, ed anche relativamente splendida, se già nell'VIII secolo, per l'inusato lusso che si compiaceva di ostentare. Essa era soggetto di dispettosa meraviglia da parte del più temuto e potente sovrano del tempo, che da quel lusso si sentiva forse umiliato. E il fatto è noto. Trovandosi Carlo Magno nel Friuli, molti signori di Lombardia si recarono a rendergli omaggio. Egli era ricoperto, al solito, di rozzi pelli di castrato, e in seguito anche. I milanesi invece erano in abiti assai splendidi, grazie a recenti acquisti di merletti, piume, pellicce e preziose stoffe recate in allora a Pavia da alcuni mercanti veneziani. Sicché grandi furono la meraviglia e lo sbalordimento reciproci. Alla corte, davanti allo splendore di quei sudditi e di questi davanti alla rozzezza della corte. Ma avendo il re intrattenuto gli ospiti a una cacciata nella foresta, scoppiò all'improvviso un furioso temporale che in breve ridusse piume, merletti e fronzoli degli impennacchiati in uno stato lacrimevole. Sicché, ridendo, Carlo, allo spettacolo e alla confusione degli ospiti avvilitissimi, esclamò: «Bene, e ora a che giova l'aver speso tanti denari per abiti e si fatte bellurie se vi trovate così male in arnese, mentre io sto tanto bene nella mia pelle di castrato?» Dunque, pur ammettendo che il lusso costituisse un fatto tanto eccezionale da provocare gli scherni di un grande sovrano, tuttavia esso appare già nella vita privata dei milanesi del secolo VIII e andrà diffondendosi in seguito, per quanto ci si trovi sempre nei secoli cosiddetti rosi, tanto la smania di voler comparire è in ogni tempo. La distruzione della città operata dal Barbarossa aveva duramente colpito un popolo in piena ascesa sulla via del progresso. Un popolo che, arricchito dai commerci, unificato dalle crociate e dall'ordinamento comunale, un popolo anche inebriato dei successi riportati sulle città vicine, godeva di una diffusa agiatezza, di una coesione per quei tempi notevoli, e aveva acquistato quella fiducia e quella sicurezza di sé che sono un impulso necessario alle maggiori imprese. Pubblicato il terribile decreto, Federico fece adoperare prima il fuoco e furono incendiate le case, poi ne fece abbattere le rovine, fece diroccare le torri e atterrare le mura. Salvi rimasero solo gli edifici sacri, ma è assai probabile che il fuoco appiccato agli edifici laici abbia finito col danneggiare anche quelli ecclesiastici. Anzi, il Fiamma, storico, afferma che per quanto le chiese fossero uscite salve dalla distruzione, torri e campanili subirono la stessa sorte. Alla Domenica degli Ulivi, Federico prese il ramoscello benedetto in Sant'Ambrogio e l'eccidio fu sospeso. Il giorno dopo l'imperatore si recò a Pavia e i distruttori, affaticati e sfogata la sete di vendetta, tornarono alle loro case. Ma la distruzione riprese per ben tre volte nello stesso anno e durante tali incursioni andarono totalmente distrutte le mura della città. Totalmente distrutti furono del pari tutti gli edifici dell'epoca romana, salvo le 16 colonne di San Lorenzo. Scomparvero e nessuno ne parlò più. Dell'arco trionfale, del circo, del teatro, dei palazzi, delle terme, dei bagni, non v'è più chi ci dia notizia alcuna. Dopo sì, fatale eccidio, se non come di cose che un tempo erano state in quella città, ma più non v'erano. Si è molto discusso intorno alla reale entità della rovina operata al Barbarossa, se non è il caso di por fede alle versioni che vorrebbero farci credere a una totale distruzione della città nel senso letterale della parola. Se appare assurdo il credere al terreno arato e cosparso di sale. Dov'era la città? O anche soltanto al broletto vecchio seminato a sale. È certo però che i guasti recati furono gravissimi, che ben pochi furono gli edifici pubblici o privati rimasti intatti. È lo stesso Federico che ce lo conferma in modo indubbio, in una lettera nella quale informa come è avvenuta la graduale rovina della città. Fossata completamente, muri sovvertiti, torre distrutte e tutta la città in rovina, e la desolazione è posa. Ed ecco, fra tante rovina, una che particolarmente ci interessa: il campanile della Chiesa Maggiore, il quale, secondo Sire Raul, uno storico, era l'edificio più alto in Lombardia e, al dire del Morena, che era di meravigliosa bellezza, di una larghezza e così di stupenda altezza che, per quanto si diceva, non c'era mai stato uno simile in Italia. Il Morena addirittura specifica, anzi, che questo campanile era alto 245 braccia. Ma è opportuno a questo proposito mettersi in guardia contro le esagerazioni dei cronisti del tempo e ricordarsi che quelle 245 braccia corrisponderebbero all'altezza di 135 metri. 28 metri, insomma, di più della maggior guglia del Duomo. Ma questo campanile, dunque, si era salvato dal comune cidio, ma l'imperatore, dopo alcuni giorni, volle che esso fosse pure abbattuto. L'impresa sarebbe stata assunta dai pavesi sotto la guida di un tale Obizzone e assolta così bene che, vuoi per malizia, vuoi per fatalità, precipitando la torre sopra la chiesa, ne rovinò anche gran parte di essa. Le rovine giacquero sulla piazza per 110 anni e in mezzo ad esse erano molti quadrati sassi che avevano costituito il basamento della torre. Sopra di essi sedevano tutti coloro che convenivano all'arengo e nel 1272, perché deformavano il luogo e dall'altra parte già un pezzo più non servivano al pubblico arengo, che raro si radunava e si teneva in altro sito più proprio, si giudicò opportuno di seppellirli e così fu fatto. Su quei quadrati sassi che emergevano dalle rovine ai piedi della chiesa maggiore, su quei rozzi scanni, muti testimoni della passata grandezza che urgeva ricostruire, noi amiamo vedere milanesi, tornata alla distrutta città dopo 5 anni d'esilio, di patimenti ed umiliazioni, insieme ragionare degli interessi cittadini e reciprocamente rincorarsi. E questo, sia per le particolari circostanze di tempo e di luogo, sia per il carattere, come diremo in seguito, per la piazza andava prendendo nella via privata e può considerarsi a parer nostro il primo circolo di Milano. Una nota. Il nome Arengo era indifferentemente usato per le adunanze popolari e per il luogo dove queste avvenivano. Sicché molto si favoleggiò su di esso e il Fiamma e altri con lui lo confusero con il circo, mentre in realtà quando l'Arengo si tenne in apposito edificio. Questo, è ormai certo, era tutt'altra e ben distinta cosa dal circo, anfiteatro che fosse, l'Arengo, il quale partecipavano tutti i cittadini, e dove le deliberazioni si prendevano per acclamazione. Non va inoltre confuso col Consiglio degli 800, radunanza di scelti cittadini dove le deliberazioni si prendevano per votazione.